quello che ho definito di dire poco fa sulla citazione. Io credevo di aver inventato questa espressione di soffio della valanga, cioè credevo di essere stato io battezzato in questo modo. Poco prima di consegnare il manoscritto, dopo che avevo finito, ho lanciato una ricerca su Google in internet e ho scritto il soffio della valanga, tanto per vedere se per caso non era un titolo già utilizzato da qualcun altro in letteratura. E ho scoperto una settantina di riferimenti e di siti in cui per soffio della valanga si intende esattamente quello che viene spiegato dal Gesuita in questo libro, cioè questo fenomeno a Courmayeur, ma anche in Svizzera, diciamo in Italia, nei posti di neve tipo Courmayeur, lo chiamano esattamente il soffio della valanga.
Sì, io l'associazione che mi veniva per contrapposizione probabilmente, volevo invitarti un po' a mettere in paragone il soffio della valanga con l'utilizzazione che tu ne fai nel libro con il celeberrimo motto siciliano di Cava Tiunco, no? Nel senso che poi è diventato in qualche modo metafora di una cultura, di un atteggiamento siciliano fortemente impregnato di mentalità mafiosa, in qualche modo abbassarsi, cedere in qualche modo alla forza, perché così ci si piega ma non si spezza. Qua invece tu fai questa operazione, con il soffio della valanga invece nessuno si salva, anche se si pensa di stare al riparo.
Anche ora, insomma, non poco da aggiungere a quello che tu hai detto. Per chi conosce un pochino la realtà, basta leggere i giornali, la cronaca dei quotidiani siciliani, palermitani in particolare. Insomma, ai tempi della guerra di mafia, a Palermo c'erano 100-150, si è arrivato anche al punto di 200 morti l'anno. Io mi ricordo, c'erano giornate in cui si sentiva la polizia che passava da un punto all'altro della città, il giorno dopo si leggeva 3-5 morti. Sì.
Posso fare una domanda?
La domanda è solo questa: tutti questi scrittori indagatori, che ora per lei mi fa piacere dire che una grande scrittrice a sua volta, quindi indaga anche lei l'anima siciliana, la Sciascia, tutti gli altri, non sono forse la sensazione, primo Sciascia naturalmente, ma questi indagatori recenti, Camilleri, lei, che tra l'altro è per uno studioso di fisica, quindi già un ricercatore, di una ricerca sempre più profonda come esigenza, una specie di metafora, di un senso di vedere meglio la Sicilia, gli eccessi e tutte le cose che non vanno, di andare a fondo di questa Sicilia, di quest'anima siciliana che prima veniva vista invece solo come dato, e dato di superiorità netta, e dato non discutibile.
Posso, prima di passare a una cosa, citarti, perché cito te, la sicilitudine non esiste, è un vocabolo virtuale coniato per definire una cosa che non si può definire, dice il personaggio qua nel suo libro.
Ma d'altra parte è un dato di fatto, cioè io ho cercato sicilitudine sui dizionari italiani più moderni, cioè quelli usciti proprio ieri o l'altro ieri, non esiste. Esiste invece il vocabolo negritudine. È stato un noto poeta e pittore palermitano a coniare questo termine di sicilitudine, Crescenzio Cane si chiama, e poi è stato ripreso credo da altri, tra cui Sciascia e così via. Io francamente non sono ancora riuscito a capire che cosa debba intendersi con il vocabolo sicilitudine. È un vocabolo che a me fa una certa antipatia.
Io non
ho parlato. No, quindi. Riguardo a quello che mi chiedeva lei, io in genere per Costituzione cerco di andare molto, con moltissima prudenza, sul discorso delle metafore, quando scrivo non penso mai di dire qualche cosa di diverso, qualche cosa, cioè non mi metto volontariamente a dire, ecco, scrivo questa cosa come metafora della Sicilia, di questo, di quest'altro. Comunque notificare l'abbiamo un po' per vizio questo di parlare o di pretendere di parlare per metafore o, mi perdoni l'autocitazione, visto che Gianmauro non l'ha detto lui, lo dico io, c'è un punto in cui si parla di costruzione abusiva di allegorie, nelle quali indulgono gli intellettuali, molti intellettuali siciliani. Ecco, io diciamo faccio uno sforzo particolare, personale, per cercare di non finire in questo, poi magari ci casco lo stesso alla parte opposta senza rendermene conto, ma sicuramente non è volontario. Quanto al discorso che diceva dell'indagare, non è una cosa che riguarda la Sicilia in particolare, guarda, io sono in ottimi rapporti con tutti gli autori italiani contemporanei di Mimar, quelli di tempi. Camilleria, Foist, Lucarelli, Pinkes, Barbara Carlaschelli e tanti altri, che Massimo Carlotto per esempio, e così via. E in ciascuno di noi, ogni volta che ci capita di ritrovarci ad avere un incontro col pubblico, ciascuno ha delle cose da dire, la cosa più banale, la cosa è tanto tanto ovvia che ormai quasi non la diciamo più, è che il romanzo poliziesco è uno dei sistemi migliori che esistono in letteratura per indagare la società, no? D'altra parte c'è stato quell'autore svizzero austriaco che si chiamava Glauser, che mi pare ha tirato fuori una frase che per qualche tempo lo Sellerio ha usato anche come slogan, come diciamo come presentazione della serie Noir della memoria, chiamiamola così. E cioè non sottovalutare il romanzo poliziesco è uno dei metodi migliori per diffondere, per divulgare idee ragionevoli. La Marca ha aggiunto nel secondo libro che l'unico metodo per divulgare idee ragionevoli è falsificarle, ma era ovviamente un paradosso. E, dico, è ovvio che il meccanismo del poliziesco è un meccanismo che di per sé ti presta molto all'indagine, non soltanto all'indagine poliziesca, cioè capire perché quel morto è stato ucciso e chi l'ha ucciso. E c'è per esempio questo grande scrittore americano contemporaneo che si chiama James Earl Ray, che per me è uno dei più grandi scrittori americani di questo secondo novecento, il quale parte da uno o più morti ammazzati, arriva alla fine non necessariamente viene scoperto il responsabile, no? Per esempio l'ultimo libro di Earl Ray che ho letto si intitola American Tabloid, sono 800 pagine scritte piccole. E praticamente è un romanzo sull'era dei Kennedy, della famiglia Kennedy, John Kennedy. Il libro finisce all'ultima pagina con il protagonista che sente il rumore del corteo presidenziale a Dallas pochi secondi prima che si sentano i colpi di fucile che hanno ucciso John Kennedy, no? I Kennedy ne escono con la starrotta da questo romanzo, la società americana del periodo ne esce con assolutamente devastata, no? Ovviamente è un'interpretazione quella che è, cioè lui non ci ha voluto dipingere l'America per com'è, ha scelto un aspetto, una fettina, diciamo, un punto di vista e l'ha analizzato, ma come l'ha analizzato? L'ha analizzato rivoltando la società americana più volte con un calzino, cioè già l'attacco di questo libro è una delle cose più straordinarie che mi è capitato di leggere di recente. E lui nel prologo comincia con la frase che dice: l'America non è mai stata innocente, abbiamo perso la nostra innocenza sulla nave che ci portava parlava del Mayflower, no? 700. E continua tutto con questo. E poi uno si legge questo libro, legge tutti gli altri libri di James Earl Ray. C'è un'indagine sulla società americana mediata attraverso l'indagine poliziesca. Un altro libro molto famoso, quando ho tratto un film di successo, è stato Los Angeles Confidential, LA Confidential, un film con il protagonista femminile da Kim Basinger. E questo è un altro libro che parla di eventi veri, cioè lì fanno, anche in quello che avevo citato prima, American Tabloid, tutti i personaggi sono personaggi realmente esistiti, con tanto di nome e pronome, poliziotti, inquisitori, magistrati, industriali, politici, gangster, sua madre, la madre di James Earl Ray c'è pure in un altro libro, e così via. E poi, riducendo la cosa all'osso, un'indagine poliziesca, diciamo di tipo classico, tanto per semplificare il discorso, cos'è? E che si trova morto con un coltello tra le scapole in un angolo di sotto un cunetto di marciapiede. E allora, atto numero uno dell'investigatore, scoprire chi è questo morto, quindi perquisizione, cercare di capire chi è, quindi identità, stato civile, sposato, con chi è sposato, che mestiere faceva, quindi una ricostruzione della vita di questa persona, chi sono i suoi amici, in che ambiente di lavoro, dove viveva, che rapporti aveva con gli amici, i suoi parenti chi sono, i genitori, la moglie, i figli, e quindi siete così se ripercorre all'indietro un filo che è il filo dell'esistenza e dei rapporti di questa persona con la società, ma in pratica si ripercorre quello che è un, diciamo, un percorso all'interno della stessa società. Alla fine che si scopre o non si scopre che l'autore di questo omicidio attiene semplicemente al gusto personale e dello scrittore e soprattutto dell'attore. Cioè ci sono dei libri, gli scrittori secondo me si dividono in tante categorie, ma una di queste categorie, una delle principali, è quella degli autori che alla fine del loro libro presenta, diciamo, il libro alla fine una quantità di entropia, cioè di disordine superiore a quella che c'è all'inizio. Questo è Genesi del Roy. Poi ci sono gli altri in cui la quantità di ordine è lievemente superiore alla fine, e questo sono io e tanti altri.
Ma a proposito della ricostruzione in qualche modo di un'ambientazione sociale e di cronaca, nel soffio della valanga, che poi, ripeto, c'ha tutto un congegno narrativo perfetto e anche carico di suspense, per cui davvero si dice una cosa per poi scoprire nel corso delle indagini che le cose stanno in un altro modo e si continua così. Ci sono tutta una serie di citazioni, ma ben incastonate, per cui non si ha mai l'impressione che il riferimento di cronaca sia messo lì per sfoggio oppure proprio per carpire in qualche modo l'etichetta di romanzo, di ambientazione necessariamente palermitana, che sono perfettamente invece funzionali al congegno narrativo, per cui noi ritroviamo fatti, eventi, personaggi e citazioni che sono quelle della cronaca. Proprio in questi giorni alcune vicende di cronaca mi ricordavano proprio la partenza del soffio della valanga, un duplice omicidio in macchina, qui no, si capisce chi è la vittima designata, chi è rimasto coinvolto, chi meno, eccetera, o nel caso della cronaca pare che si siano in qualche modo sparati a vicenda. E il libro è tutto incastonato da questi riferimenti di cronaca. Io vorrei adesso invitare qualcuno del pubblico a... Venga qua.
Molto semplice, ho notato che i dialoghi nel romanzo non sono racchiusi tra virgolette o trattini. Come mai? Volevo sapere il perché di questa scelta.
È stata
una scelta volontaria, perché volevo dare rendere anche visivamente, quindi con un taglio molto netto, un'introduzione grafica rispetto ai libri precedenti, perché nei libri precedenti c'erano invece i trattini che indicavano il discorso diretto. Poi è stata una scelta perché volevo che tutto fluisse senza segnali di inizio-fine, a parte la punteggiatura usuale. So che da alcuni ha dato fastidio leggere in questo modo, però con questo personaggio continuerò così, se ci sarà un quarto libro.
A proposito della lingua, invece sul siciliano ti voglio chiedere qualcosa, nel senso che qui ci sono degli innesti. Noi abbiamo nelle orecchie molto, no, Camilleri, per cui per esempio a pagina 71, quando io leggo, ascoltando, scattò il riflesso di spiargli i bottoni, per un attimo, abituato all'uso camillerese di spiare, ero rimasto un attimo così. Ora, vabbè, a parte questa battuta, ma comunque tu hai pure inserito delle parole, un poco a volte hai anche azzardato probabilmente, hai inserito delle cose, sull'attasso per esempio, cioè a un certo punto tu inserisci senza differenziarle in qualche modo, ecco, come lo manipoli il dialetto?
Ma devo dire, diciamo, innanzitutto questi innesti di siciliano in questo libro si trovano esclusivamente nei dialoghi,
sono stato ben attento a non, almeno sono stato molto attento, non so, può essere pure che mi sia scappato qualche sicilianismo, no? Qualche parola, qualche uso dialettale della lingua italiana, non qualcosa di siciliano. Le uniche cose, gli unici vocaboli, cioè le uniche espressioni siciliane sono i dialoghi, perché dall'altra parte, insomma, chi riesce ad arrivare intorno a pagina 100, mi pare, poco prima di pagina 100, c'è un incontro con una vecchia che sta in via Monticello, al primo piano di una casa, insomma, mi sembrava inverosimile fare parlare questa signora come una commessa di Donì, per esempio, ecco, oppure come una signora della borghesia, anche della piccola borghesia. Stesso discorso per i personaggi, cioè anche per esempio personaggi che appartengono alla borghesia, come i due coniugi Lontano e Don Arsiglia, hanno questo uso di, non tanto dei termini siciliani quanto della costruzione siciliana della lingua italiana, con l'uso di qualche vocabolo siciliano. Ecco, mi è sembrato un modo per, diciamo, per rendere meglio il nostro Lontano.
Il grande scrittore Andrea Camilleri, la sua attività letteraria è caratterizzata da diversi generi, romanzi e racconti polizieschi classici, romanzi e racconti storici ambientati nella Sicilia ottocentesca, scritti storici. C'è una differenza nel suo modo di porsi di fronte alla scrittura nel caso del giallo e nel caso dello scritto storico?
Beh sì, effettivamente c'è, nel senso che mentre le mie ricerche, diciamo così, linguistiche sono assai più spinte in quello che sono i romanzi storici civili o civili, nel romanzo giallo, come posso dire, metto un po' il freno a tutto questo, perché già il giallo è un enigma di per sé, se mi metto anche a scrivere completamente e compiutamente a modo mio, do un altro enigma in più al povero lettore, quindi voglio dire, gli pongo dei problemi blandi, non molto forti.
Per quale motivo però il romanzo giallo viene considerato una sorta di paraletteratura? Cioè c'è una differenza tra letteratura alta e letteratura popolare, c'è un equivoco?
Ma secondo me è un equivoco grosso come una casa. Allo stesso modo come ci sono romanzi gialli strepitosi, scritti da Gatta, da Sciascia, da Giura e Battaglia, potrei fare ancora degli elenchi, ma ci sono anche dei gialli di consumo, quelli belli ferroviari che uno si le legge per le... Questa viene letteratura, no? C'è la letteratura, sono dei romanzi che sono assolutamente sciocchi e insopportabili, pur non avendo palettature o generi. E altri che sono dei grandissimi romanzi, niente, fortunatamente questa storia è abbastanza superata, oggi come oggi, e quindi credo che la finiranno con questa storia, a considerare paraletteratura il giallo.
Quali sono gli ingranaggi che caratterizzano il giallo europeo rispetto alla tradizione anglosassone?
Ma la tradizione anglosassone mi mette un po' in imbarazzo, perché una cosa sono gli inglesi, una cosa sono gli americani. Gli inglesi sono molto più europei in questo senso, cioè si affidano molto a quella che è la forza della ragione. La letteratura hard-boiled americana si affida più che alla forza della ragione, anche alla forza, diciamo. Noi europei, soprattutto Durand, Maigret, Simenon, questi sono in genere dei gialli dove c'è, per tornare a ripetere, in un certo rigore deduttivo assoluto che si fonda su elementi del reale, questo è molto importante, non del realismo, del reale.
Per quale motivo il tema centrale dei suoi romanzi è la Sicilia?
Perché non saprei parlare d'altro, molto semplicemente, cioè quando si devo parlare di paesi che ho visto, ma senza capirne profondamente lo spirito, l'animo di quelli che vi abitano, io mi sento di fare un esercizio vano e inutile.
Grazie mille.
Di nulla.
Tentare, hanno letto tutti tutto, e cosa aggiungere? Vediamo ad arrivare. Si è mai sentito Figlio cambiato? Scrive Roberta, che fa riferimento quindi al Camilleri non Montalbano. Certo. Figlio cambiato.
No, io.
L'ha scritto solo per un legame anche di parentela con Pirandello.
Sì, no, io fortunatamente non mi sono mai sentito Figlio cambiato. eccessivamente, allora decidevano così, fingevano, minacciavano di mandarmi in collegio dicendo tanto questo non è figlio nostro, un bambino così.
Ma una cosa crudelissima, crudelissima, ma una pazzia psicologica.
Ma non riuscirono mai a convincermi.
No? Però è una cosa che insomma un psicologo, anzi un tribunale dei minori condannerebbe certo, i suoi genitori, perché vabbè, e poi è nonno adesso.
Quattro volte.
Va bene, quindi capisce quanto è delicato. Allora, noi abbiamo una settimana di virtuosismi, non solo letterari, Andrea Camilleri rimane qui con noi, quindi racconteremo ancora altri pezzi così che hanno vagamente a che fare con i suoi libri. Questa è la conversazione con Camilleri, e così ora i virtuosi sono quelli del Jazz Messengers con Art Blakey e